www.redijo.it e la storia continua. Sospiri e parole. Tra moglie e marito, l'affetto, quella dolce intimità che pur lega talvolta fra loro gli sposi, non ha niente in comune con la passione amorosa. Là dove il matrimonio è ordine, obbedienza, compiacenza, coercizione, dovere, dunque, sottostà alle leggi della razionalità e della socievolezza. Amore e piacere presuppongono invece libertà, desiderio, disordine, fantasia, irregolarità. È il lato selvaggio e istintuale dell'esistenza a dominare incontrastato. Istinto e passione, però, non devono accecare. La libertà di scegliere, la misura, la discrezione, il riserbo con cui deve essere tenuto segreto il nome dell'amata, la pazienza, la lealtà, la devozione nei confronti di quest'ultima, che deve essere servita con l'umiltà con cui il vassallo serve il suo signore, sono tutte regole che invitano alla temperanza, alla misura. L'esaltazione amorosa non ha niente a che vedere con l'incapacità a controllare e contenere i propri impulsi sessuali. Uno storico francese ha supposto che vi fosse della costruzione dell'amore cortese, o, come era anche chiamato, fine amour, qualcosa di più di un'invenzione letteraria, un intento politico. Quelle composizioni redatte nell'ambito delle corti sotto gli sguardi benevoli ma acuti dei sovrani non facevano che risollevare e difendere gli ideali cavallereschi anche dai ripetuti attacchi dei nascenti, aggressivi strati borghesi, che parevano ignari delle regole di ossequio, di fedeltà, di lealtà in vigore nel mondo feudale. Proprio quel complicato insieme di rituali, prescritto dalle corti d'amore, aiutava inoltre a domesticare una gioventù ribelle, spesso violenta e sanguinaria. Educava a reprimere e controllare gli impulsi, a nutrire valori positivi di amicizia, di pazienza, di devozione, di rispetto. Insegnava, insomma, a servire, e questo era il primo dovere di un vassallo. Ma allora, si chiede questo autore, le donne erano solo un velo, un paravento, un'illusione? Si trattava ancora una volta di un affare esclusivamente tra uomini? Soprattutto, forse, si trattava di una dimensione elitaria, in un privilegio prezioso per un mondo aristocratico che vagheggiava la bellezza, l'armonia, l'eleganza, la sensibilità. Per la maggioranza della gente comune, l'impronta più forte e significativa era data probabilmente dalla ideologia religiosa e dalle concezioni della Chiesa Cattolica riguardo il piacere, il vincolo matrimoniale e l'esercizio della sessualità. Piaceri proibiti. Leggi diverse regolavano la società dei religiosi e la società dei laici. Ai propri adepti la Chiesa imponeva il celibato, la castità, il dominio della carne da parte dello spirito, la mortificazione del corpo. A tutti gli altri, fatta eccezione per quanti scegliessero di vivere in un'unione mistica con Dio, nel disprezzo delle cose del mondo, ed essa ingiungeva di vivere la sessualità all'interno del matrimonio. Ai coniugi si domandava di esercitare temperamente il coniugale commercio, depurandolo dalla passione, dalla ricerca esasperata del piacere, da ogni disordinato e vizioso impulso, finalizzandolo unicamente alla procreazione. Solo nel matrimonio si è al riparo da ogni occasione di cadere vittime della concupiscenza. Solo nel matrimonio, osservando i modi e i tempi prescritti dalla Chiesa, l'unione sessuale è depurata dalla colpa. Per la Chiesa primitiva, infatti, l'uomo e la donna sono schiacciati sotto il peso del peccato originale. Il cedimento alla tentazione e alla sfida all'autorità divina, avvenuti proprio per la debolezza femminile, gravano sulla loro unione. Mai più essa potrà rappresentare la fusione felice e perfetta di due esseri in uno, della materia con l'immateriale, di anima e corpo. La coppia, costretta alla imperfezione, non potrà amarsi senza impurità e senza vergogna. Gli uomini del Medioevo ereditavano dunque una somma di pregiudizi e di atteggiamenti negativi circa il ruolo della donna e il vincolo coniugale, e su queste teorie costruirono i fondamenti della propria etica. Poiché il matrimonio è accettato solo come rimedio alla concupiscenza e l'attività della donna è finalizzata in esso alla procreazione, nei confronti della sessualità si sviluppa via via una censura fortemente limitante la libertà e il comportamento individuali. Rinchiuso pure nell'ambito della coppia legittima, castigato e represso dei modi, rarefatto nel tempo, l'esercizio della sessualità diventerebbe ugualmente fornicazione lasciva e adulterina, e se i coniugi si lasciassero irretire dal piacere amoroso. In un certo senso, le regole della vita sociale sembrano aderire al modello proposto dal precetto ecclesiastico. La rigida struttura familiare, l'istituto matrimoniale fondato sulla contrattazione parentale, anziché sulla libertà della scelta del sentimento, il severo controllo esercitato sulla donna e il suo isolamento all'interno delle pareti domestiche, la giovanissima età e l'inesperienza degli sposi, o almeno della sposa, al momento del matrimonio sono caratteristiche tali da far supporre un esercizio della sessualità molto castigato, unioni coniugali poco appassionante e stoicamente vissute, e il godimento di qualche supplementare libertà erotica da parte dell'uomo, con domestiche, schiave, donne di facili costumi, pubbliche prostitute. www.redigio.it e la storia continua.